Salve, ben ritrovati con gli appuntamenti dei video Pillpool curati dalla redazione. Degli ospiti importanti si dice di solito che non abbiano bisogno di presentazioni, e oggi davvero l'ospite che è con noi appunto appartiene senz'altro alla categoria di questi personaggi, accademico e storico di fama internazionale, vincitore tra gli altri del premio Pulitzer, David Kerzer, uno dei massimi esperti al mondo delle vicende passate e contemporanee della Chiesa, in particolare anche del rapporto non sempre semplice, molto spesso complesso con gli ebrei italiani. Come ci aveva annunciato in un'intervista a Pagine Ebraiche un anno fa, appunto il 2 marzo, quando si sono aperti gli archivi vaticani, finalmente su Pio XII, era lì in prima fila a scartabellare, a cercare fra i primi documenti. Poi è arrivata questa dannata pandemia, che fra le tante cose ha anche impedito la prosecuzione, almeno ha sospeso per il momento questo lavoro di ricerca. Qualcosina aveva già iniziato a guardare, insomma ci aveva già raccontato anche in tempo reale qualcosa, e negli ultimi giorni poi sono uscite delle rivelazioni apparentemente significative da un gruppo di storici tedeschi sull'operato di Pio XII. Appunto volevamo un po' riflettere e ragionare con David Kerzer di questo percorso, di come sta evolvendo e come conta anche di portarlo avanti, e come commenta anche appunto alcune uscite degli scorsi giorni di alcuni suoi colleghi. Intanto, David Kerzer, grazie per essere con noi. Lei appunto il 2 marzo era lì. Quando ha dovuto interrompersi purtroppo questo lavoro?
Sì, purtroppo proprio dopo solo 5 giorni, cioè venerdì, ci hanno detto che non si poteva tornare con la chiusura dovuta al virus. E stiamo ancora aspettando parola sull'apertura, ma a questo punto non credo che nessuno l'aspetta prima o meno di settembre e non si sa neanche se in autunno sarà possibile, ma speriamo.
Sì. Lei adesso si trova negli Stati Uniti?
Sì, infatti io dopo una settimana a Roma, dopo la chiusura dell'archivio, quando mi sono reso conto che non aprirebbe per mesi, poi con il lockdown, essendo costretti a stare in casa, siamo tornati in America e al momento sono nella mia casa americana.
Qualcosa aveva già raccolto, aveva già studiato in questi primi giorni? Era emerso qualcosa di significativo o ancora troppo poco per valutare?
Ma in genere si passa ai primi giorni in archivio questa situazione leggendo gli inventari per capire meglio che tipo di documentazione è disponibile ora. Poi sì, ho visto anche dei documenti interessanti in quel periodo, ma mi sembra un po' prematura di rilasciare notizie pubbliche sui grandi scoop dagli archivi dopo solo 5 giorni lì.
Ecco, infatti ci arriviamo subito. C'è un gruppo di suoi colleghi che negli scorsi giorni ha dichiarato di fatto che Pio XII sapeva della Shoah, sapeva dell'evoluzione della macchina di persecuzione nazista. Valuta queste valutazioni appunto premature alla luce di quel che si è potuto studiare?
Ma si deve dire, come prima cosa, che abbiamo già una grande quantità di documentazione disponibile, anche i 12 volumi, molto grandi, grossi, pubblicati proprio dal Vaticano, fra gli ultimi anni 60 e l'inizio degli anni 80. E sappiamo bene che il Papa sapeva della Shoah, massacro degli ebrei molto presto, non credo che questa sia una grande novità, però si impara un po' di più sulle reazioni in tempo reale, diciamo, dentro il Vaticano con il Papa e il piccolo gruppo che lo circondato. Quindi credo che questi documenti di cui ha parlato il professor Wolff sono di questo tipo, che ci dà un po' più il contesto, per meglio capire come ha agito come ha reagito il Papa, ma diciamo che la linea generale direi era già nota.
Certo. E in un'intervista recente ha proprio sottolineato il fatto che dall'America c'è una sorta di promozione della figura di Pacelli, cosa che, come dire, lei sottolineava anche un po' nella stampa mainstream italiana c'è stata. Per quale motivo c'è questo tipo di atteggiamento, secondo lei, invece che affidarsi agli storici?
Ma in America, cioè la causa della canonizzazione di Far Santo di Pio XII è una battaglia della destra della Chiesa americana, perché lui è visto come l'ultimo buon papa, in un certo senso, cioè l'ultimo papa prima del secondo Concilio Vaticano, dove secondo loro la Chiesa ha preso la strada sbagliata. E anche negli atteggiamenti verso gli ebrei, verso le altre religioni, eccetera. E in questo contesto che mi ha stupito, essendo in Italia, leggendo sui giornali, anche tipo La Repubblica, per non parlare della stampa, oltre Il Messaggero, questi articoli di un tipo trionfalistico sul Papa, sulle cose che avrebbe fatto in modo eroico per salvare ebrei, per far parte di cospirazione contro Hitler, il fatto che non è un fatto che i tedeschi e i fascisti erano contrari alla sua elezione come papa, eccetera. Questo magari per voi italiani che dovete spiegarmi questo, perché veramente mi spaventa un po'.
Certo. E a proposito di questo, un'altra delle domande che effettivamente dovremmo rivolgere a noi stessi, però una delle cose che emerge anche su cui rifletteva lei, il fatto che ci sono tanti musei della Resistenza, ma manca poi uno studio approfondito del fascismo, cioè un istituto che studi proprio il fascismo. Da uno sguardo da americano, da fuori, che però conosce perfettamente la realtà italiana, qual è lo scatto? Cioè, manca questo scatto da parte dell'Italia e lo vede come c'è qualcosa che sta cambiando, oppure siamo fermi sempre a questa incapacità di fare i conti con il nostro passato?
Ma c'è dei settori sta cambiando, nel senso, per esempio, per il fatto che l'Italia aveva anche le colonie dove ha massacrato della gente, tutto questo era poco studiato negli anni, fino a, non so, gli anni 90, diciamo, però adesso ci sono più studi, più libri su questi fatti. Nel campo più in generale, però, della guerra, la seconda guerra e il fascismo, quello che vedo, non vedo un grande cambiamento, non è che hanno creato recentemente nuovi istituti per la storia del fascismo, del ventennio fascista. E come lei ha detto, abbiamo in Italia, non so, almeno 50 istituti per la storia della Resistenza e quasi nessun istituto per la storia del fascismo, anche se la grande maggioranza degli italiani erano favorevoli al regime fascista in quei anni, mentre quando si parla della Resistenza si parla di un gruppo abbastanza ristretto, anche solo in una in certa parte del paese per pochi mesi, quindi questo colpisce. È in questo contesto che vedo la situazione del, diciamo, del negazionismo, non della Shoah, ma della responsabilità per il fatto che rendeva possibile la Shoah in Europa, cioè il ruolo della Chiesa nel demonizzare gli ebrei per decenni, anche decenni fino agli anni della guerra, non stiamo parlando dell'epoca medioevale.
Certo. Adam, il...
Tecnicamente poi, come ora purtroppo è stato appunto un lavoro interrotto, torniamo magari all'apertura dell'archivio, ma il Vaticano era effettivamente organizzato in modo tale da aiutare gli studiosi, o vi siete ritrovati davanti a una mole impressionante come previsto i documenti e c'era veramente difficoltà a raccapezzarsi, insomma?
Sì, dipende dove, cioè, ci sono vari archivi dentro il Vaticano. Quello principale, quello più famoso, più importante, diciamo, più grande, è l'ex archivio segreto Vaticano che Papa Francesco recentemente ha rinominato l'archivio apostolico Vaticano. E lì, da un certo punto di vista, facilità la ricerca, non c'è un indice, non c'è un inventario generale per tutta l'Europa, anzi c'è per ogni diverso fondo un altro inventario che bisogna leggere e seguire. La difficoltà lì è che si può vedere solo 3 unità di materiale, si parla di unità di materiale nella mattina e 2 altre nel pomeriggio. E qualche volta un'unità di materiale consiste di una pagina, quindi con milioni di pagine da vedere, da leggere, diventa un lavoro molto difficile e poi anche costoso chiedere. Non si può, come negli archivi statali, portare una macchina fotografica, un iPhone, anzi bisogna chiedere permesso, c'è un modulo da compilare, eccetera. Potrebbe anche costare 10 euro per fare una pagina da un fascicolo, quindi non è il posto più facile per lavorare. L'archivio, la grande novità è questa volta l'archivio della Segreteria di Stato, che è molto importante per i nostri temi, ha fatto una copia digitale di tutti i quasi 2 milioni di pagine di documenti che hanno per quello papato di Pio XII. Che vuol dire che uno può entrare lì e avere accesso subito a tutto e anche far stampare per un certo costo i documenti in modo diretto. Quindi c'è un grande confronto, parlando solo di questi due, ci sono anche altri archivi vaticani, ma questi due si vede che non si può parlare in generale degli archivi vaticani e come sono facili o difficili dove lavorare.
E a proposito di archivi, lei sottolineava l'importanza di aprire altri archivi, ovvero l'archivio storico del Vicariato di Roma e l'archivio di Civiltà Cattolica. Come mai è importante per i profani che non sanno bene districarsi in tutti questi archivi e come mai non se ne sente poi parlare in realtà?
Ma per esempio, quando si pensa all'occupazione tedesca di Roma in quel periodo fra 43 e 44, e se vogliamo capire i rapporti fra le autorità tedesche e il Vaticano e la Chiesa romana in quel periodo, è molto importante avere accesso all'archivio del Vicariato. Il Vicariato di Roma è responsabile per la Chiesa a Roma, diciamo, solo per darvi un esempio. Ma devo dire anche qui che questo è un problema non nuovo. Io, che ho lavorato sul caso Mortara, magari che si conosce abbastanza bene, questo che deriva dall'Ottocento, loro, il direttore, non mi ha lasciato vedere la carta perché esiste lì, per il caso Mortara, da 858. E sono più di 20 anni che sto chiedendo lì e non mi ha lasciato vedere, non solo me ma altri, perché sembra che viene visto come troppo delicato. Quindi abbiamo, parlando solo dal punto di vista anche della comunità ebraica di Roma, che credo che bisogna chiedere anche ai responsabili. Io mi sono lamentato anche a altri responsabili al Vaticano per aiutarmi in questo e anche loro non hanno avuto successo. Quindi questa è una storia un po' lunga. Per Civiltà Cattolica è, come sappiamo, è la rivista che viene vista come la voce non ufficiale, però la voce del papato. E non possono pubblicare un articolo senza che prima della pubblicazione venga approvato dal segretario di Stato del Vaticano. E loro anche durante la guerra hanno pubblicato cose in effetti favorevoli alla guerra dell'asse, e per non parlare della continuazione della pratica di demonizzare gli ebrei, dove la Chiesa cattolica ha avuto per molti decenni un ruolo centrale, e non hanno mai messo in ordine dove un studioso da fuori possa consultare proprio l'archivio della Chiesa cattolica per capire, per esempio, e le conversazioni che il direttore ha avuto con nel segretariato di Stato per questi problemi.
Questo anche perché metterebbe in imbarazzo, forse, cioè metterebbe un po' anche in discussione l'immagine che oggi si è creata a Civiltà Cattolica di soggetto quasi pop che va a dialogare, che va sul Corriere della Sera, che ci dà degli spunti anche laici, insomma, che forse non appartengono alla radice proprio della storia di questa testata.
Beh, è una cosa che infatti mi colpisce molto. Quando è uscito il mio libro qualche anno fa, I Papi contro gli Ebrei, sul ruolo del Vaticano nell'origine dell'antisemitismo moderno, che ha l'origine negli ultimi due decenni dell'Ottocento, ho parlato a lungo sul ruolo molto importante di Civiltà Cattolica, che ha pubblicato tantissimi articoli terribili di antisemitismo in quel periodo. E nella recensione che hanno fatto di quel mio libro, basato proprio sugli archivi vaticani e anche sulla roba pubblicata nella loro rivista, hanno pubblicato un attacco frontale contro di me, anche come persona, come storico ebreo, eccetera, e senza mai rispondere, senza mai ammettere il ruolo che hanno avuto. E questo che per me è una cosa molto importante, mentre in altri paesi, anche recentemente in Germania, ma anche prima nella Francia, eccetera, i responsabili per la Chiesa nazionale, a livello nazionale, i cardinali, eccetera, i vescovi, hanno messo, fino a un certo punto almeno, una certa responsabilità in questo campo, mentre il Vaticano continua a rifiutare questa storia, e con la Civiltà Cattolica in prima linea.
E questo rifiuto, può, una delle, tra l'altro, delle considerazioni anche che viene dal lavoro dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, non solo, insomma, del mondo ebraico italiano, è quello di dare un messaggio sostanzialmente non solo ai vertici, ma anche a quella che sarebbe la base. Questo costante un po' rifiuto di fare i conti con la propria storia ha un'implicazione, secondo lei, anche, è difficile ovviamente, però da storico, anche un'analisi, diciamo, sull'iter del dopoguerra, ha un effetto anche sull'atteggiamento, diciamo, dei preti, insomma, delle singole diocesi, del lavoro che deve essere fatto con, appunto, la base rispetto alla lotta al contrasto all'antisemitismo?
Ma si sa che durante il papato di Pio XII, a livello locale hanno già cominciato, anche quasi subito dopo la guerra, a affrontare questo problema, cioè la problematica non solo della Chiesa cattolica, ma anche protestante. Non parliamo solo della Chiesa cattolica qui, ma del cristianesimo in generale. E anche mio padre, che è stato rabbino americano, è stato coinvolto in questi tentativi, lavorando in collaborazione con i preti, con i ministri protestanti, eccetera. E anche cominciando negli anni 50, per esempio, volevano cambiare i vari testi scolastici cattolici e altri protestanti che hanno demonizzato gli ebrei, eccetera. Quindi è una cosa, anche se il Papa non ha mai denunciato o accettato nessun ruolo di responsabilità della Chiesa per l'antisemitismo, alla base c'era già qualche movimento che continua. Oggi credo che per quanto riguarda i rapporti fra la Chiesa e la comunità ebraica rimane questo peso, diciamo, del rifiuto del Vaticano a confrontare la sua storia. Qui sto pensando alla dichiarazione ufficiale del Vaticano nel 98, noi ricordiamo, dicendo che il Vaticano, la Chiesa Cattolica, non aveva nessuna responsabilità per la demonizzazione degli ebrei che poteva portare fino al massacro degli ebrei d'Europa. E quindi questo per me rimane un problema.
Lei ha citato suo padre e il suo impegno anche nel dialogo interreligioso. Non possiamo che tornare poi all'origine del rapporto della famiglia Kerzer con l'Italia, che risale ai giorni di giugno del 44. Insomma, che ruolo ebbe suo padre in quei giorni, anche con particolare riferimento alle vicende della comunità ebraica romana? Ci farebbe piacere che lo ricordasse.
Sì, lui è stato un cappellano, ovviamente, cappellano ebraico, nell'esercito americano ad Anzio e vicino all'inizio di 44, e dopo l'esperienza ad Anzio era con le truppe che hanno liberato Roma all'inizio di giugno di 44. E fra l'altro nelle storie familiari che abbiamo sentito da piccoli, lui, assieme con il capo rabbino di Roma, ha tenuto la prima funzione nel Gran Tempio nel venerdì sera dopo la liberazione, che è stata una cerimonia, un'occasione ovviamente molto drammatica. E quindi sì, per me questa storia, che ha un aspetto familiare, diciamo.
Chiudiamo, a meno che Adam hai un'altra domanda.
No, prego Daniel, prego.
Chiudiamo magari con l'ULS, invece, su che cosa sta lavorando adesso. Sappiamo che insomma il lavoro non si ferma nonostante la quarantena, ecco.
Ma infatti il mio progetto da vari anni, da dopo che ho finito, ho pubblicato qualche anno fa quel libro, in inglese si chiama The Pope and Mussolini, è pubblicato da Rizzoli in Italia, e riguarda i rapporti fra Pio XI e Mussolini e il regime fascista, cioè fra rapporti fra Vaticano e regime fascista negli anni 20 e 30. Quello era scritto dopo l'apertura degli archivi proprio per quel papato. Quindi, aspettando l'apertura degli archivi vaticani per il papato di Pio XII, ho iniziato un lavoro che è già in corso da qualche anno a questo punto, sulla continuazione, diciamo, di quell'altro lavoro, questo libro sui rapporti fra Papa Pio XII e Mussolini e il regime fascista durante la guerra. E lì bisogna rendersi conto che ci sono già una grande quantità di documentazione disponibile, anche aspettando l'apertura degli archivi vaticani, e per questo ho lavorato nella Francia, in Germania, in Inghilterra, all'America, oltre ovviamente a Roma, Italia, negli archivi aperti, e ho decine di migliaia di documenti digitizzati già, quindi sto lavorando proprio su quello al momento.
Aspettiamo allora di leggerla a breve.
Speriamo.
grazie di cuore per essere stato con noi, e insomma le auguriamo di tornare presto a Roma all'archivio, anche per portare avanti questa ricerca importante, questa ricerca poi di verità, di storia, di verità, e di, insomma, un lavoro assolutamente essenziale, un lavoro fondamentale per tutti. Grazie
a voi.
Grazie.